Come dicevo all'inizio di questa lezione, quindi la schiavitù fu una grandissima contraddizione degli Stati Uniti, una grande macchia per il paese, in violazione dei valori di libertà e di democrazia. Però, fino alla fine della guerra civile, fu anche un aspetto strutturale dell'economia del paese e nell'arco della sua esistenza fornì creò, diciamo meglio, un autentico universo molto complesso che gli storici e le storiche hanno molto studiato. Allora, complessivamente gli schiavi costituirono nel 1860, appunto alla vigilia, come vi dicevo, della guerra civile, più di un terzo della popolazione del sud e coprirono un territorio che andava dalla costa atlantica dello stato del Maryland ai territori della Georgia e della Florida. C'erano inoltre stati dove i neri erano la maggioranza, considerate che in South Carolina, Carolina del Sud, costituivano il 57% della popolazione, mentre in altri stati erano pochissimi, il 2% per esempio nel Delaware. Il mondo della schiavitù era molto eterogeneo. L'immagine che viene associata più spesso alla schiavitù, come vi dicevo poco fa, era quella della grande piantagione, ma c'erano anche molti schiavi che vivevano in fattorie di dimensione medie o piccole. Il 50% dei proprietari di schiavi sudisti possedeva infatti meno di circa 5 schiavi, solo il 2,7% ne possedeva più di 50 e solo lo 0,1% ne possedeva più di 200. E quindi circa un quarto degli schiavi americani viveva in fattorie con meno di 10 schiavi, circa la metà in piantagioni di medie dimensioni, con un numero di schiavi tra 10 e 50 e un quarto nelle piantagioni maggiori con più di 50 schiavi. E quindi la vita degli schiavi variava di molto da caso a caso. Nelle fattorie più piccole gli schiavi lavoravano spesso a fianco dei loro padroni, mentre nelle piantagioni più grandi formavano gruppi in grado di sviluppare anche una vita sociale abbastanza intensa. È vero che molti piantatori avevano un atteggiamento paternalistico nei confronti degli schiavi, ma questo atteggiamento paternalistico non ci deve far pensare che ci fossero piantatori, proprietari di schiavi particolarmente illuminati, perché comunque gli schiavi venivano trattati come oggetti di proprietà e strumenti di lavoro. Non tutti ricevevano abbastanza cibo, un alloggio e abiti. E anche nelle migliori, diciamo, nella migliore delle ipotesi, delle condizioni, l'esistenza che conducevano era molto misera. La dieta di questi schiavi era molto monotona, fatta di poche cose. Gli indumenti che utilizzavano erano di tela grezza, le abitazioni erano quasi sempre baracche sovraffollate col pavimento in terra battuta. Quindi diciamo che anche nelle ipotesi migliori non c'era benessere mai. Ecco, questo è uno delle posizioni storiografiche che si sono dimostrate deboli, quelle che hanno cercato di mostrare come le condizioni di una parte degli schiavi non fosse alla fine troppo cattiva, diciamo, no? E in realtà invece la storiografia ha dimostrato che la vita degli schiavi era sempre una vita molto dura, il lavoro era pesantissimo, gli schiavi lavoravano dall'alba al tramonto quasi tutti i giorni della settimana e coltivavano appunto soprattutto cotone, poi tabacco, riso, cereali. E non pochi erano anche impiegati come servi o artigiani all'interno della fattoria del padrone. Lo sfruttamento era molto duro. Nelle piantagioni più grandi gli schiavi lavoravano in gruppi, a volte incatenati tra loro sotto lo sguardo di sorveglianti armati. Anche se la propaganda degli abolizionisti della schiavitù insisteva sulla crudeltà e la violenza, diciamo che in generale gli schiavi, i proprietari di schiavi non avevano interesse ad accanirsi fisicamente su queste loro proprietà, però gli abusi, le violenze, e molte erano violenze sessuali da parte dei proprietari nei confronti delle schiave, queste violenze erano molto praticate e erano sempre una minaccia. Uno degli strumenti più odiati dagli schiavi era l'uso della frusta. Gli schiavi venivano frustati davanti ai loro compagni o familiari perché era molto degradante, molto umiliante e veniva usato a scopo intimidatorio e di minaccia. I proprietari non esitavano a vendere i loro schiavi anche a costo di separare marito e moglie, genitori e figli, anche se questo provocava, come vi potete immaginare, un dolore fortissimo. E questo di separare le famiglie, questa pratica era data anche dal fatto che esistevano, come sapete, grandi prevenzioni, diciamo, nei confronti dei neri, ed una di queste prevenzioni era legata al fatto, uno di questi preconcetti era legata al fatto che i neri non fossero capaci di legami familiari stabili. In realtà non è mai stato vero, anzi i neri e le nere hanno sempre avuto un concetto di famiglia e di comunità molto forti. La storiografia del passato ha dipinto gli schiavi generalmente come vittime passive della brutalità bianca, ma gli studi più recenti hanno messo in evidenza che gli schiavi si sono sforzati costantemente di resistere all'oppressione fisica e psicologica a cui venivano sottoposti. E in più la cultura degli schiavi si espresse anche in un vasto repertorio di racconti, credenze e rituali e soprattutto in canti, in danze così potenti ed espressivi da influenzare profondamente anche la cultura bianca e da costituire la sorgente, diciamo così, la fonte della musica popolare americana, i famosi blues. Importante anche sottolineare che molti neri fuggirono dalle loro piantagioni esponendosi al rischio di punizioni durissime o anche della morte. E alcuni, soprattutto nell'estremo sud, dettero vita a comunità fuori legge di neri liberi che vissero in zone ancora non colonizzate. Molti cercarono di fuggire al nord sfruttando quella che fu chiamata la ferrovia sotterranea, cioè una rete di persone, anche bianchi, antischiavisti, che erano disposti a nascondere i fuggitivi. Gli schiavi in alcune piantagioni si ribellarono ai loro padroni. Una delle ribellioni più famose è quella che fu guidata da Nat Turner, uno schiavo di grande personalità, che nell'agosto del 1831 in Virginia, alla testa di un gruppo di compagni di colore, uccise 60 bianchi, tra cui c'erano anche donne e bambini, prima di essere fermato ed anche giustiziato. I bianchi, dopo questa rivolta del 1831, fecero di tutto per comprimere queste battaglie degli schiavi, e dopo la ribellione di Turner fu proibito agli schiavi di imparare a leggere e scrivere, e negli stati del sud si diffusero manuali che insegnavano ai grandi piantatori a occuparsi, a come occuparsi dei propri schiavi in modo da garantire la produttività e soprattutto l'obbedienza di questi schiavi, che non dovevano godere di autonomia. La presenza degli schiavi nel sud contribuì a limitare un'etica del lavoro analoga a quella del nord, e diciamo che il sistema proprio complessivo del lavoro fu toccato da il tema e dal problema della schiavitù. Quindi non soltanto del lavoro schiavistico, ma di tutto il sistema, diciamo, del lavoro nel sud degli Stati Uniti, degli stati del sud degli Stati Uniti. Ma vediamo ancora come si strutturò come si strutturarono, diciamo meglio, anzi, i movimenti contrari alla schiavitù. Perché sicuramente ci fu un movimento antischiavista e abolizionista molto ampio, ma al suo interno ci furono tanti movimenti diversi, e credo che sia importante farne un cenno. Intanto c'erano abolizionisti bianchi e abolizionisti neri, soltanto neri. E la maggior parte degli abolizionisti pensavano di poter raggiungere, diciamo, i loro obiettivi dimostrando lo scarso, inesistente senso etico della schiavitù. I cittadini e le cittadine donne di un paese avrebbero dovuto poter godere degli stessi diritti civili, politici e sociali, soprattutto nel caso degli schiavi, proprio a partire dai diritti civili. Le società antischiaviste si diffusero negli Stati Uniti addirittura a partire dai primi decenni dell'Ottocento e nel 1840 fu fondato un partito antischiavista che si chiamava Liberty Party e nel 1848 un partito sempre antischiavista che si chiamò Free Soil Party, cioè sarebbe letteralmente un partito per il suolo libero. Nel 1854 furono fondati molti altri gruppi antischiavisti e questi gruppi si impegnavano non soltanto a sostenere le rivolte degli schiavi, ma anche a sostenere leggi che potessero decostruire il sistema della schiavitù negli Stati Uniti prima ancora della sua abolizione. Quindi, questi gruppi antischiavisti ebbero molto peso negli Stati Uniti perché riuscirono a sensibilizzare molto l'opinione pubblica statunitense sul tema della schiavitù, anche se la loro azione non fu decisiva per sconfiggere definitivamente la schiavitù, che, come abbiamo già detto, fu sconfitta invece dalla guerra civile, di cui abbiamo già parlato, 1861-1865. Vi ricordo che il proclama di emancipazione avvenne il 1º gennaio del 1863 che fu ribadito alla fine della guerra civile con il 13° emendamento della Costituzione che liberava tutti i neri, era appunto 1865, che nel 1868 il 14° emendamento sancì l'uguaglianza dei diritti civili tra bianchi e neri, quindi senza discriminazioni di razza, e che il 15° emendamento, 1870, stabilì l'uguaglianza dei diritti politici, quindi i neri potevano teoricamente votare e essere votati come i bianchi. Le donne non avevano voto perché non avevano le donne nere perché non avevano voto in generale le donne, come sapete, fino al 1820. A fronte del 13° emendamento che metteva fine alla schiavitù, del 14° emendamento che stabiliva l'uguaglianza dei diritti civili, del 15° emendamento del 1870 che stabiliva l'uguaglianza dei diritti politici, a fronte, vi dicevo, di tutto questo comparto importante di emendamenti che andavano a favore della parità di diritti, però la condizione dei neri degli afroamericani e delle afroamericane negli Stati Uniti rimase in realtà pesantissima e di fatto, come pure sapete dalle nostre prime lezioni, nel periodo della quella che viene richiamata ricostruzione dopo la guerra civile americana, la discriminazione nei confronti degli afroamericani crebbe moltissimo e si trasformò in una vera e propria segregazione razziale.